Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
50 miliardi all'Ucraina, un nuovo appello per la pace in Medio Oriente, uno scontro abbastanza inusuale per la sede, ossia il G7, tra Macron e Meloni. Riassunto in tre frasi, ovviamente non esaustivo, della giornata di ieri della riunione dei sette grandi in Puglia. Si prosegue oggi, quando interverrà il Papa per parlare, tra l'altro, di intelligenza artificiale. Nel frattempo, tra Camera e Senato, proseguono proteste e scontri, stavolta solo verbali, per fortuna, dopo la rissa e le aggressioni di ieri l'altro, che hanno portato ad una valanga di espulsioni. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
E anche questa settimana siamo riusciti ad arrivare venerdì. Grande Simone.
Sì, ma ti sento poco pimpante, eh?
Sì, sì.
Mattino di Simone Spezia.
Avanti tutta.
Sì, va bene tutto, ma io vorrei sapere il titolo di questa stupenda canzone in sottofondo. Vabbè, grazie.
Vabbè, poi mi sa la settimana prossima magari la cambiamo, perché andiamo avanti da un po' di tempo. Allora, tutte le canzoni che utilizziamo in 24 Mattino le potete trovare in una apposita playlist su Spotify che si chiama 24 Mattino, la playlist. Dove trovate...
Hai sempre ragione.
Sì, sì. E dove trovate i pezzi che abbiamo messo praticamente da 3 anni, a 4 anni almeno. So che può apparire un po' irrispettoso, però in questo periodo la domanda è lecita. Chissà cosa dirà il Papa al G7. Soprattutto nella parte a porte chiuse. Siete tutti dalla parte giusta qua? Cioè, una cosa di questo genere. Vabbè, concedetemelo, è venerdì, eh. Uno la prende anche un po' con un filo di leggerezza.
Vorrei licenziarti, ma purtroppo ho le mani legate.
Aspetta, vediamo se troviamo il modo di farci licenziare, Carmelo. No. Dunque, cos'è che insegue gli italiani dalla vita alla morte? Il fisco, e lo sappiamo perfettamente. Apprendo dalle pagine locali del Corriere della Sera, quelle di Roma, che il fisco ti insegue anche prima che tu nasca. C'è una storia pazzesca che riguarda un evento doloroso, la scomparsa nel 2017 di un uomo, tra l'altro un cameraman di Sky, e al quale poi c'è il trattamento di fine rapporto, e il trattamento di fine rapporto va agli eredi. Solo che lui scompare quando la moglie è incinta del terzo figlio. Arrivano le cartelle esattoriali per le prime due figlie, cartelle esattoriali, quel che è, insomma, la richiesta di pagamento dell'IRPEF dovuta. Dopodiché lei, 6 anni dopo, si trova appunto la cartella esattoriale per quando il figlio era ancora nella pancia, ed è esattamente per l'IRPEF del TFR del padre, ragazzi. Una cosa. Ricominciamo anche oggi da questi casini che avvengono tra la Camera dei Deputati e il Senato, e iniziamo da questi, guardate, non per caso, perché inizia a circolare il sospetto, ed è più di un sospetto, che tutto quello che sta avvenendo, che è anche comprensibile dal punto di vista dell'opposizione, stia avvenendo per mettere in ombra o creare problemi durante il G7, questo grande appuntamento internazionale che si sta svolgendo in Italia e ospitato dall'Italia. Per metterlo un po' in ombra, per dare dei segnali non particolarmente positivi. Ma il sospetto peggiore che circola all'interno di alcune aree della maggioranza è che non è tanto l'opposizione ad alzare il casino, e c'è, ci può anche stare alla fin fine, è uno dei tanti mezzi che l'opposizione può usare per farsi sentire, ma sia la Lega a spingere un po', perché non tanto contenta tanto del risultato elettorale quanto dell'esposizione mediatica internazionale della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Voci che circolano, le prendiamo per quello che sono, naturalmente, ma per così dire hanno una qualche logica. Dunque, ci siamo, è venerdì 14 giugno, le 6:38, Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, voi se vorrete, come sempre, al 349-238-6666. E direi che forse possiamo iniziare proprio, come dicevo, da quello che è successo tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, e poi andremo al G7, che ovviamente ha una serie di elementi importanti, soldi a Kiev, lo scontro tra Meloni e Macron dovuto, dice la Presidente del Consiglio, a questioni di campagna elettorale. Sì, è facile leggerci qualche elemento di questo tipo, e però si diceva questo. Vabbè, allora, sul fronte della rissa o aggressione, a seconda di chi, di come la si racconta, che è avvenuta l'altro giorno alla Camera nei confronti di Donno del Movimento 5 Stelle, tendiamo a ritenerla un po' più un'aggressione per questo semplice fatto, perché il video, che è stato ampiamente raccontato e visto, vede Donno avvicinarsi a Calderoli con la bandiera italiana, vede due commessi prenderlo per le braccia e trainarlo indietro, dopodiché si affollano intorno a Donno una decina di persone. Ora, quando ci sono una decina di persone e ce n'è una in mezzo, tendenzialmente è un'aggressione, non è una rissa, a prescindere dal il cazzotto di Iezzi è arrivato oppure no, l'ha colpito oppure no, Donno è finito in ospedale comunque, e quindi ci pare di poter dire con una certa serenità che si tratta di un'aggressione. Iezzi si prende 15 giorni di sospensione, 7 Adamis di Fratelli d'Italia, Cangiano di Fratelli d'Italia, Forgiuele della Lega, Mollicone di Fratelli d'Italia e Stumpo del Partito Democratico, che poi nella serata, non mi ricordo in risposta a quale evento, forse a quando uno di Fratelli d'Italia dice presente in merito a un altro che è morto, guardate, Stumpo lancia una sedia, ho letto nel verbale, Nico Stumpo del Partito Democratico lancia una sedia, 4 a Donno, 3 ad Amendola del PD, 3 a Candiani della Lega, 2 a Scotto e 2 a Stefanazzi. Dopo 6 ore di ufficio di presidenza, Boldrini dice: guardate, la ricostruzione che avete fatto è una ricostruzione sbagliata.
Guardate una cosa, sono i disordini, io mi sono trovata a gestirli i disordini. Una cosa sono le aggressioni squadriste, che è quello che è accaduto esattamente ieri. Presidente, troppe omissioni in quel verbale.
Così dunque Boldrini, però diciamo che il vice segretario della Lega, Crippa, contribuisce, mi pare di poter dire, a non rasserenare il clima, innanzitutto parlando di Donno.
C'è gente tipo Donno che dovrebbe stare in un circo, in Parlamento.
Però poi dopo
sono scappate vale. Anche dalle altre parti. Le botte ci ha provocato, voleva aggredire il ministro Calderoli. Continuava a farci gesti, segni. E poi
dice una frase che fa scatenare tutti, via.
La provocazione è avvenuta da parte del Movimento 5 Stelle, continuando a fare gestacci e cantando Bella Ciao in aula.
Ma secondo lei il simbolo della decima non è un gestaccio?
Per me è più un gestaccio cantare Bella Ciao in aula, perché richiama il comunismo.
Il comunismo ha fatto dei morti, purtroppo esiste ancora anche in quest'aula.
Come glielo spieghiamo a Crippa che Bella Ciao è un canto partigiano? Poi sulle origini di Bella Ciao ce ne sono mille, la storiografia di Bella Ciao è lunga e complessa, pare che nemmeno fosse cantata da un gran numero di brigate partigiane, ma sia diventato un canto simbolo dei partigiani o comunque della lotta contro il nazismo e il fascismo solamente nel dopoguerra. Ma a prescindere da questo, come glielo spieghiamo che è un canto che rappresenta la lotta contro il nazifascismo e non è un canto da comunisti, Bella Ciao? Tant'è vero che viene utilizzato, è stato utilizzato in varie parti del mondo come simbolo di resistenza, se non moderato persino dalle parti dell'Iran. Ricciardi dei 5 Stelle attacca, poi vergogna, i fuori, la caciara, il tutto, Schlein che interviene di sera.
Io ho sentito delle parole gravissime oggi dal vice segretario della Lega, che è un partito che sta in maggioranza e che governa, che ha detto che è peggio cantare Bella Ciao rispetto a inneggiare alla decima massa. Allora, proprio nel giorno in cui corrono 80 anni dalla strage di Forno, dove 68 civili sono stati massacrati dai nazisti con il supporto di quelli a cui loro inneggiano, le sembra accettabile? Allora le dico di più, se non ci fosse, voglio dire, noi non potremmo stare nemmeno seduti in quell'aula se non ci fosse stata Bella Ciao e i partigiani che hanno lottato per la nostra liberazione,
credo. Sì, c'era un taglio sbagliato nel file, non mi ricordo in che trasmissione era, Piazza Pulita forse, non mi ricordo, vabbè, lo ripescheremo. Sì, era Piazza Pulita. Va bene, veniamo al G7, direi con una certa rapidità tutto. Faremo molto, ovviamente, in rassegna stampa, poi subito dopo il GR delle 7, poi sentirete le cronache anche dalla nostra inviata. Ci torneremo alle 8.35. L'elemento più importante della giornata di ieri è il via libera a questi 50 miliardi di dollari a sostegno di Kiev da sbloccare entro l'anno. Arriveranno dai profitti sugli asset russi congelati, che ammontano grossolanamente a 360 miliardi, i profitti sono stati intorno ai 50 miliardi e dunque questi 50 miliardi andranno appunto a sostegno di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato accordi di sicurezza con gli Stati Uniti e il Giappone, un accordo decennale con Biden, l'idea e di blindare tutto questo, no? Cioè far sì che il sostegno all'Ucraina sia più difficile per gli Stati Uniti, anche in caso di presidenza Trump, togliere il sostegno all'Ucraina. E poi la polemicuzza è qua, veramente ci pare di poter dire una polemica preelettorale della quale probabilmente Emmanuel Macron ha anche bisogno. È un prendersela con la Meloni, con Meloni, per colpire Le Pen o per colpire la destra del suo paese, la polemica sull'aborto. Il Palazzo Chigi chiarisce, il governo chiarisce, ed è quello che vi avevamo raccontato già ieri alla fine, cioè non ci sono straordinarie novità, che nel testo che verrà pubblicato domani non si fa nessun passo indietro sul tema dell'aborto rispetto al G7 di Hiroshima, non si è tolto nulla, non viene tolta la menzione dell'aborto. Il Palazzo Chigi dice la cosa è stata montata con la panna. Cosa è successo? Il Macron dice: dispiace che manchi la parola aborto nella dichiarazione finale del G7, sensibilità diverse ma rispetto alla scelta del popolo italiano. Meloni dice: non c'è alcuna ragione di polemizzare su temi che già da tempo ci trovano d'accordo, credo che sia sbagliato in tempi difficili come questi fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7. Questo è il quadro fondamentalmente della giornata di ieri e dall'estero, a dire il vero, poco altro. Si continua a trattare sulla tregua con in Medio Oriente, con Hamas che mette le sue condizioni. Una di queste è il ritiro completo delle truppe israeliane da Gaza. Mentre per quanto riguarda il resto, sempre dal fronte medio orientale, piccola segnalazione, il ritorno degli Houthi. Nella notte è andato in fiamme un cargo che portava legname in Italia, batteva bandiera della Papua Nuova Guinea, è stato ferito gravemente un marinaio civile che si trovava a bordo. Il traffico.
Prendete bene appunti.
24 mattino.
Tarquinio Marco 42.139 voti, Morani Alessia 40.769. Questo il verdetto elettorale al momento, che fa sì che Marco Tarquinio entri al Parlamento europeo e Alessia Morani, entrambi del Partito Democratico, naturalmente lo sapete perfettamente, no. In tutto questo si inserisce il caos del voto a Roma. 78 sezioni delle quali non si sa o si sa molto poco il destino, 25.000 mal contate, 26.000 schede più o meno, delle quali non si sa il destino, sono, se non vado errato, in corte d'appello a Roma per il riconteggio, per la verifica, perché si è bloccato il sistema, ci sono stati mille problemi. E in tutto ciò si è inserito anche il fatto che il direttore generale del comune era in ferie sulla via Francigena in quel momento, ha ricordato il Foglio nelle scorse ore in una rappresentazione di alcune cose che succedono a Roma, che sono per così dire peculiari. E a questo punto una situazione che diventa complessa, con Alessia Morani che è in linea con noi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che ha ipotizzato un ricorso, lo conferma?
Ma guardi, intanto bisognerebbe capire che cosa è successo durante quella notte, perché ancora non è chiarissimo, diciamo, perché io sto cercando di capire esattamente come sono andate le cose e non è ancora, insomma, dato sapere esattamente cosa è successo. Quindi capite che avete letto il numero dei voti fino a, diciamo, la mattina. Io ero eletta e quindi penso che sia legittimo capire che cosa è successo durante quella notte, perché comunque io avevo un vantaggio di circa 4.000 voti e a un certo punto il sistema è andato in crash, si è completamente bloccato. Abbiamo saputo dopo molte ore che il sistema non funzionava e che era stato trasferito tutto il materiale elettorale alla Fiera di Roma. E poi sono arrivate le immagini che ha dato il TG La 7 con il direttore Mentana e Ignazio Marino, insomma, che raccontava un po' quello che stava accadendo. E poi la sera dopo sono ricominciati a uscire i dati. Ad oggi però, come giustamente avete ricordato, mancano ancora l'appello una marea di voti, per cui al netto, diciamo, del mio assoluto rispetto della volontà popolare, che quando, insomma, avrò contezza e certezza di quello che è accaduto realmente, mi inchino come sempre alla volontà degli elettori. Detto questo, però, penso che sia assolutamente legittimo voler sapere che cosa è successo e che cosa c'è dentro queste 78 sezioni che sono state contestate. Ma il mio sospetto è che non ci siano solamente quelle 78 sezioni, perché guardando un po', insomma, anche altre sezioni e ascoltando un po' di scrutatori, insomma, pare che le contraddizioni e le anomalie non appartengano solo a queste. Per cui sto cercando di capire un po'.
Per contraddizioni e anomalie cosa intende? Perché quello che sta dicendo è, mi pare di poter dire, notevole.
Beh, per contraddizioni intendo che ci sono, sono stati caricati ad esempio dati rispetto a voti di lista e di preferenza che non sono, diciamo, corrispondenti rispetto ad esempio a alcune annotazioni fatte da rappresentanti di lista, da scrutatori, per cui io è per questo che sto mettendo insieme un po' di materiale per valutare poi l'opportunità di presentare o meno un ricorso, per questo insomma che mi sto dando un po' da fare. E non sono solamente quelle 78, da quello che si può leggere anche banalmente su alcuni social, alcune testimonianze di scrutatori. Questo un po'
si è fatta un'idea di quante sezioni possano aver avuto problemi o un ordine, una dimensione oltre a quelle 78, nell'ordine delle decine, non lo so, delle centinaia.
Questo ancora non è chiaro, perché considerate che le sezioni della città di Roma sono tantissime, per cui è anche, diciamo, un lavoro abbastanza complesso riuscire a ricostruire un po' quello che è successo. Stiamo cercando di mettere insieme un po' come un mosaico, tassello dopo tassello, e per capire insomma che cosa è successo. Io sono contenta che Gualtieri abbia preso questa iniziativa della commissione d'inchiesta, perché è giusto che lo faccia, perché evidentemente lì qualcuno ha sbagliato. Il sindaco non c'entra assolutamente niente, perché ovviamente non si occupa di questo, però.
Ma mi scusi, il sospetto è che qualcuno abbia voluto far vincere Tarquinio. Vado un po'
no,
brutale.
No, assolutamente no. No, io sono proprio contro i complotti per cultura politica. No, io semplicemente sto facendo una, come posso dire, una ricostruzione per controllare la regolarità di tutto quello che è accaduto. Non mi permetterei mai di pensare che possa essere successo una cosa del genere. Ripeto, non fa parte della mia cultura politica, ma non lo sospetto neppure.
E quindi sul ricorso deciderà, in sostanza, cioè sta raccogliendo le informazioni, con che tempi immagina
intanto con i tempi di uno spoglio che ancora non è finito. Scusate, diciamo, è un riso amaro il mio, però ancora non abbiamo capito effettivamente ciascuno di noi quanti voti ha preso, per cui intanto vorrei capire quando si concluderà questo famoso spoglio, perché ora immagino, credo che sia passato tutto nelle mani della Corte d'Appello, perché se si apre il sistema ancora mancano delle sezioni, quindi insomma.
Benissimo. Vabbè. Allora, ecco, così è, Roma è stata l'ultima città europea a far sapere ai cittadini l'esito del voto, e non è nemmeno quello definitivo. Benissimo, ottimo, grazie Alessia Morani del Partito Democratico, vedremo che cosa succederà. Intanto, no, ma qualche
adesso ascoltato... che la canzone piace.
No, è partito.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.